A parlare di questo libro anche proprio per rapporti di amicizia personale oltre che di collaborazione politica e culturale, Luigina Di Liegro della Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro e Youssef Salman della Federazione delle Comunità Straniere in Italia. Dunque, a me il compito di introdurre qualche problema, buttare lì qualche problema sul tappeto. Dunque, intanto il libro l'ho letto e mi è piaciuto, insomma è una storia che in parte conoscevo e parla un po' anche dei pezzi di strada che abbiamo fatto insieme, perché con Irma abbiamo messo insieme il Comitato di Solidarietà con il Popolo Filippino e abbiamo, quindi ci siamo occupati di questo paese, cosa che per me è stata un'esperienza anche molto istruttiva, educativa, e siamo anche andate insieme nelle Filippine, quindi insomma... Il motivo per cui io sto qui a parlarne, non essendo affatto un'esperta di problemi dell'immigrazione, è proprio che in fondo un pezzo di questa strada l'abbiamo fatta insieme, quindi mi fa piacere parlarne un po' insieme. Quindi allora, io vi presento solo qualche nota dello scenario nel quale ci muoviamo. Intanto, quando Irma e Enrico mi hanno fatto la proposta di parlare di questo libro, ho pensato che qualcosa dovevo andarmi a guardare del problema che non avevo più seguito da diverso tempo. E ho scoperto delle cose che effettivamente leggendo i giornali tutti i giorni magari non si sanno, e cioè che ad esempio l'immigrazione per l'Europa è una panacea, è una salvezza, cioè sarebbe la nostra salvezza l'immigrazione. Perché? Perché la popolazione europea sta progressivamente invecchiando, perché si vive più a lungo, perché la popolazione europea ha un tasso di fertilità molto al di sotto di quello necessario per mantenere la popolazione costante, forse troppo alto, del 2,1, cioè insomma abbiamo le donne in Italia che hanno un tasso di riproduzione dell'1,4, quindi voglio dire siamo molto lontani dalla possibilità di mantenere costante la popolazione, non di aumentarla. Se la popolazione italiana aumenta e quella europea in generale è grazie agli immigrati. Quindi diciamo il fatto che noi non ci stiamo estinguendo lentamente è legato al fatto che c'è una popolazione immigrata che purtroppo nel tempo pare prenderà un po' le abitudini del paese in cui si risiede, in cui si stabilizza, però per ora ha un tasso di natalità sicuramente superiore, a quasi più del doppio di quello delle donne europee. Quindi quello che viene detto in un rapporto recente che ha fatto la Caritas è che per mantenere costante la popolazione europea nel periodo che va dal 2000 al 2050 l'immigrazione dovrebbe essere di 47,5 milioni di individui, e per mantenere costante il tasso di dipendenza, cioè per non aumentare il numero delle persone ultra sessantenni che poi dipendono dalla popolazione in età da lavoro, dovrebbero essere addirittura 700 milioni. Quindi noi siamo molto lontani da queste cifre, eppure questo stride moltissimo con come il problema dell'immigrazione viene percepito, no? Cioè, forse qualche volta abbiamo sentito Bersani dire ma guardate che senza gli immigrati noi dove andiamo, non solo da un punto di vista demografico, per tutte le mansioni del lavoro. Vabbè, insomma, quindi questo lo volevo dire semplicemente perché intanto ha colpito me e poi perché credo che sia uno degli elementi che fanno parte anche dello scenario del quale poi discuteremo. Purtroppo succede che cosa? Che queste persone che invece ci portano sicuramente una maggiore forse propensione a guardare con ottimismo al futuro e quindi anche a riprodursi e culture diverse, modi diversi di percepire il mondo e la conoscenza, arrivano qui e per esempio anche grazie alle conseguenze della legge Bossi-Fini sono sottoposte a quelle che sono state chiamate nuove forme di schiavitù, cioè se ti scade il contratto, se non hai più il contratto d'affitto, che magari paghi al nero e così via, ti ritrovi ad essere, che ne so, come quegli edili che vengono pagati solo per i primi mesi, perché tanto poi se non vengono più pagati non possono denunciare il datore di lavoro, perché sennò vengono rimandati nel loro paese, quindi lavorano gratis. E questo è solo uno della miriade di esempi proprio. Poi si ritrovano che cosa? A provare ad integrarsi con una cultura che non è la loro, ovviamente. Allora, in questo, ecco, il libro di Irma direi che piano piano, ripercorrendo proprio la sua storia, la sua esperienza, in fondo ci fa capire come, in qualche modo, forse con la sua curiosità, e poi, ripeto, con le occasioni particolari che lei ha avuto, qual è la strada magari per arrivare a provare a conoscere il paese in cui vai a stabilirsi. Ad esempio, lei dice, il cibo è stato il primo tramite di comunicazione con gli italiani, no? che non è una cosa da poco, perché lei è arrivata, non sapeva cosa era il freddo, lì non mangiava, addirittura pensava che l'insalata cruda fosse solo per i maiali, e quindi è chiaro che invece cominciare a cucinare è un elemento di comunicazione, che però sottintende che cosa? Una sua proposta di sé e della sua cultura, e però dall'altra parte anche di curiosità delle persone che la accolgono, che devo dire, da come tu le descrivi, in fondo queste persone di Perugia sono state molto ospitali, molto preoccupate, no? di come tu potevi stare. Poi dice, per esempio, racconta, i suoi genitori, nonostante fossero molto tradizionalisti, non le hanno mai imposto un uomo da sposare, cosa che ad esempio quando vai in altri dibattiti, occasioni, parli con immigrati di provenienza di altri paesi, ti ritrovi che ad esempio il matrimonio combinato in età infantile impedisce moltissimo, intanto per loro è un valore tradizionale che nel momento in cui arrivano e dicono l'immigrato arriva solo col corpo, l'anima non lo segue perché si sente privato, perché si sente forzato, naturalmente gli impedisce però di stabilire delle relazioni autentiche, delle relazioni forti, perché se tu sai che sei già impegnato nel paese dove ti trovi, e questo probabilmente anche per Irma è stato un elemento favorevole, questo, l'assenza di questo impegno, no, originale. Poi le racconta del fatto che in fondo questa esperienza per lei è stato un modo anche per crescere, cioè l'immigrazione, la sua emigrazione dal suo paese le ha fatto scoprire una persona che fino ad allora aveva dormito, una persona che dopo 5 anni era cambiata, una persona che quando torna nel suo paese lo vede con occhi più consapevoli di quando era partita. Quindi in fondo è vero, per lei è stato sicuramente un trauma, è stata una sofferenza enorme, però è stata un'occasione di crescita enorme, probabilmente irripetibile se fosse rimasta nel suo paese, no? E quindi questo è un elemento positivo. E naturalmente poi, diciamo, tutti sappiamo che l'amore è un enorme facilitatore di relazioni, quindi è chiaro che il fatto di essersi innamorata di un italiano, di essere ricambiata, di aver costruito una famiglia, è chiaro che l'ha facilitata, però è vero pure che evidentemente c'era una curiosità. E quindi da una parte c'è questa, diciamo, tutti questi problemi che lei ha affrontato in questo suo modo originale molto particolare, che molte altre persone magari non riescono ad affrontare nello stesso modo. Dall'altra però c'è anche il fatto che le culture che arrivano in un paese sono in grado anche di modificare la cultura del paese che le accoglie, quindi probabilmente bisognerà proprio lavorare su questo intreccio, sulla curiosità reciproca, su questo meticciato culturale che tanto viene auspicato. Non vi preoccupate perché vado abbastanza rapida. Parla del comitato, Irma, dell'importanza del fatto che noi filippini, le dice, ci sentimmo sicuri, ben accettati in questa città perché vedevamo degli italiani che ci davano una mano. Quindi questo insomma a me fa molto piacere, perché forse anche per me è importante riguardarlo a distanza di tempo, cioè capire che in fondo il terreno di comunicazione tra persone dalle provenienze e culture così diverse non può che originare da una consapevolezza politica degli uni e degli altri, che forse comincia a farti affrontare le differenze, le distanze. Poi solo un altro paio di cose, lei parla della condizione della donna in Occidente, che magari ma non so, oggi forse la riconsidererai, ma quando dice in Occidente la donna vive una condizione di emancipazione, ecco, diciamo le donne italiane magari su questo avrebbero qualcosa da dire, però lei dice giustamente per noi inimmaginabile. Ma in quanto, ecco, questo mi incuriosisce molto, non avendo dei sensori diretti nelle comunità di immigrate, quante sono le donne a pensarla così? E quante sono invece quelle che pensano che sia un modello da rifiutare? Questo è una cosa che sarebbe molto interessante. Poi volevo solo chiudere con un'altra domanda, e poi magari diamo la parola a Irma, così ci racconta bene tutta la genesi di questa storia. Quando lei parla in fondo un po' del fallimento della necessità e della volontà di coordinare le diverse organizzazioni di immigrati, no? Cioè questo esperimento degli anni 80, che però purtroppo è finito, e qui ci sarà la persona adatta per parlarne, per il particolarismo, per le divisioni geografiche e nazionalistiche. Ecco, volevo capire se oggi la situazione si sta evolvendo positivamente o se... Quindi ecco, allora, io direi, se siete d'accordo, intanto la parola all'autrice, poi ne discutiamo con i nostri ospiti e naturalmente poi si apre il dibattito.
Beh, io prima di tutto voglio ringraziare anche Circolo Culturale Multisacro per avere anche di questo momento e disponibilità, no? di continuare sempre a dare una mano, sensibilizzare non soltanto tra noi, ma anche, no? società italiana, perché ecco, io quando apposta ho proposto questo libro di scrivere, io anche ho avuto una difficoltà di decidere, perché non è semplice, diciamo, di raccontare un'autobiografia, perché deve essere letta di tutti. Io, quella che ha raccontato anche Francesca, nella mia vita io sono stata sempre nel mio villaggio. Certo, la maturità di 25 anni in Italia ha permesso anche di arrivare in questo punto. Per questo io ho preparato anche questo intervento per non sfuggire le cose che io voglio dire stasera. Quando la casa editrice Sinos mi ha chiesto di scrivere un libro sulla mia vita, ho subito detto di no, perché non fa parte del mio carattere raccontare cose in un certo senso personali, e perché mi sono detta: a chi può interessare un libro del genere? Se questi dubbi sono più o meno fondati, me lo direte voi dopo aver letto il libro. La mola però è che mi ha spinto ad accettare questa proposta, e si tratta di una collana di libri rivolta ai tanti ragazzi della scuola, e questa è sicuramente la cosa che mi è più appassionata. Ho chiesto al Circolo Montesacro di presentare oggi questo libro, di essere accompagnata in questa serata da Francesca, che è del collettivo, da Josef Solman e da Luigina, che è una richiesta non casuale, ma anche voluta con determinazione. Perché volevo parlare fuori dalle schemi, dai luoghi comuni che si trovano nella parte a noi avversa, ma anche nella parte a noi vicina. E quale luogo migliore se non questa sede? Francesca è la compagna, l'amica della battaglia contro la dittatura di Marcos quando lavorava loro con Comitato. E io, arrivata in Italia, che non sapevo quasi nulla della politica perfino del mio paese, dove nella mia casa si stava con Marcos perché mio padre stava con il dittatore. Conoscendo lei e il circolo, scoprivo che c'erano persone di un altro continente che si appassionavano a quello che succedeva nel mio paese, ma una passione e un'amicizia mai acritica. Josef, che perché anche lui è una parte della mia storia, delle storie di popoli e di esseri umani diverso, ma l'identica condizione di migranti si avvicinava, si faceva incontrare. Lui è un palestinese, un uomo senza terra, e io una filippina, una donna che non aveva mai messo il proprio naso fuori dal mio villaggio. E poi Luigina è una conoscenza più recente la nostra, ma subito intensa, dove ci si capisce con uno sguardo, accomunati dal fare concreto, fuori dal riflettore o dall'apparire. Quel modo di stare nei problemi disinteressato, solidale, quello che piace a noi. In sostanza, intorno a questo tavolo e di questo luogo, ritrovo parte della mia identità. Ma che cosa è una identità? Io sono un'asiatica, sono una filippina, ma sono una ragazza che è vissuta in un villaggio di contadini. Sono la migrante, sono l'incontro con la cultura della sinistra romana. Sono l'abitante del quartiere X, oppure la tifosa del giocatore Y. E ognuno di noi potrebbe continuare l'infinito. Insomma, credo che dobbiamo riconoscere che ognuno di noi è una pluralità di identità, che lo schema che tende a definire, a incastellare, è uno schema che falsa la realtà. Quando il ministro Pisano ha costituito la consulta islamica, che riunisce rappresentanti religiosi e discute di problemi di immigrazione, ha fatto un'operazione negativa. Ha detto che in sostanza che l'identità del marocchino o dell'algerino, dell'egiziano e così via, si identificano con l'Islam punto, e suoi rappresentanti religiosi. E poi quando il Ministero Amato ha preso il suo posto, ha continuato a mantenere questo consultant, che ha continuato a tenere in vita la semplificazione negativa, che afferma che una moltitudine di esseri umani e di identità si possono identificare sotto quel unico e escludendo aspetto. Quando osservo la mia comunità e la comunità che io conosco a livello umano, capisco la ragione, ma non posso non vedere con preoccupazione la chiusura in nome, ancora una volta, di una unica identità. Siamo filippini, punto. In base a questo viviamo nei nostri luoghi, ci presentiamo tra di noi, ci chiudiamo in noi. Certo, l'appartenenza ad una comunità in un posto che non conosci e di cui a volte non comprendi la lingua o le abitudini, ti fa sentire inevitabilmente protetta. Non so quanti di voi hanno seguito le elezioni anche di noi consiglieri aggiunti al Comune di Roma. I candidati sono stati votati in quanto appartenenti ad una comunità, un voto su base etnica. Ma è questo che vogliamo? Ma è questa la società multiculturale dove ognuno vive nel proprio recinto a fianco ad altri recinti, magari nel reciproco ma rispetto ma separati? Indubbiamente ciò interroga innanzitutto i leader di questa comunità, la loro capacità di fare su questo una costante azione contro i luoghi comuni. Non ho risposta perché a volte mi prende il pessimismo quando guardo i nuovi leader della comunità che sembrano preoccupati di assecondare i luoghi comuni e cavalcare la situazione. Ma io non voglio essere fraintesa, non vorrei discutere oggi delle vostre opinioni sul razzismo perché non i suoi guasti si sono esauriti, ma perché vorrei parlare di un sogno, di un progetto di nuova società. Voglio parlare del mio mondo, se guarda adesso la Francia o l'Inghilterra, mi dico che esperienza diversi tra loro mostrano i limiti evidenti. Ma noi in Italia quale modello vorremmo costruire? Può bastare una legge sulla cittadinanza per far sentire un migrante cittadino italiano? Certo, una legge moderna è un segno di civiltà. Ma se la vita quotidiana si fa sentire altro dal resto della comunità, se ogni giorno ti scontri con la burocrazia per ottenere un permesso di soggiorno, vivrai la nuova legge sulla cittadinanza come un avanzamento civile o il modo per liberarti dalla burocrazia? Se non ti sentirai accolto in quanto essere umano indipendentemente dal tuo passaporto, che vicinanza costruirai con le costruzioni che rappresentano uno Stato? Provate a sentire il tono con cui ti apostrofa un poliziotto quando chiede qualcosa. E se tutti noi, governo di centro-sinistra in primo luogo, ci muoveremo in base a calcoli e convenienza fino al punto di aver aspettato fini, addirittura per parlare di diritto di voto amministrativo, credo che non andremo molto lontano. Molto spesso si fa finta di non accorgersi che anche dentro di noi ci sono limiti e contraddizioni che vanno superate. E questo girare le spalle ci ha lasciato molto spesso soli le nostre battaglie. Mi piacerebbe una politica che discute, che ha il coraggio di dire che anche se tu vieni dal mondo povero e stai commettendo un errore, io te lo dico. Ma come mi piacerebbe poter dire, senza che nessuno si scandalizzi, che non sempre il mondo occidentale è quanto di meglio ci sia? In una rappresentazione qualcuno mi ha detto che sono fortunata. Ma la mia storia racchiusa in questo libro è simile a molti altri, è diversa da molti altri, ma dentro c'è la convinzione che una buona politica di accoglienza è la storia dell'opportunità che un moderno Stato deve saper offrire e della scelta nel volerle cogliere. L'una senza l'altra non è possibile. Grazie.
c'è
Luigina.
Allora, buonasera, buonasera a tutti, mi sentite? Allora, vado senza volerti, mi sentite
sì, così? Secondo me è
fatto. Attenzione,
vabbè.
Come l'integrazione.
Infatti, ecco, anche io, buonasera, volevo dire, sono veramente onorata di essere qui stasera. Per me, infatti non è che ci conosciamo da molto tempo, ma come lei ha detto ci vuole poco per capirci. Anche io sono immigrante, sono stata immigrata 2 volte. Sono immigrata negli Stati Uniti, cioè 1 anno e mezzo, con la mia famiglia, da Gaeta. Dopo sono rientrata in Italia all'età di 29 anni, per cui c'è un pochino più di età. Di anni sono rientrata per un lavoro con le camere di commercio italiane all'estero, lasciando un lavoro buono per stare negli Stati Uniti, però per me era una scelta consapevole venire in Italia e fare un'esperienza qui in Italia. Io mi chiedevo a chi può piacere questo libro. A me è piaciuto, no, non perché l'ho letto come un immigrata 2 volte, ma perché l'ho letta anche come donna, l'ho letta anche come italiana, l'ho letta in quanto persona anche interessata nella società, in quella che mi circonda, e l'ho letta come una persona che mi piace leggere anche delle vite degli altri, delle biografie, degli affetti degli altri, delle problematiche delle altre. Io devo dire veramente è stato piacevole leggere questo libro. È stata anche, mi ha dato tante emozioni, perché per me ricordi anche aver visto i miei genitori in America, un paese straniero, ecco, dove anche lì ci si è subito un po' di razzismo, no, anche noi abbiamo dovuto facciano un po' da soli, perché adesso c'è il Ministero per gli Italiani all'estero, mio papà mi ricorda, ma quando noi avevamo bisogno dove eri in Italia? No, perché giustamente mio padre, in senso fratello di Don Luigi Di Liegro, era un uomo combattivo anche lui, e chiede tuttora che invita un rapporto fiduciario tra lo Stato e il cittadino, non un rapporto ecco, di presenza e di diritti e doveri per tutte e due. Comunque, allora io anche ho vissuto l'immigrazione, andando sui pullman con i miei genitori, loro parlavano in italiano, per gli sguardi cattivi delle persone, no? Oppure dicevano gli italiani erano sporchi, che devo dire sono volte fuori dalla loro casa c'era un pochino di disordine. Il club, gli italiani che si incontravano a fare il picnic negli Stati Uniti, come fate voi, esattamente come loro, ci incontravamo ai grandi park, americani park, le ville, gli italiani si incontravano, si vedevano
le pielle,
di lasagna, e gli altri, gli americani, no? Che dopo americani è relativo, no? Casomai gli irlandesi, i tedeschi che erano arrivati prima di noi, ci guardavano male, no? Poi ci incontravamo, c'è il club italiano dove si andava a giocare a carte, no?
Comunque
i ricordi anche in questo senso, per cui per i ragazzi italiani oppure per altri stranieri, giovani italiani, leggere questo libro ci si rivedono, ci si potrebbero rivedere, anche perché parli delle cose belle della vita, di incontrare un marito, e per cui no, devo dire che ecco. Allora, A chi può piacere, io penso che può piacere a tanti. I valori che si leggono nel libro sono anche valori importanti, critici, ecco, si parla dei valori dell'Italia, del cattolicesimo, veramente quali sono i valori della nostra democrazia, no? Sono quei valori dell'accoglienza, no, dovrebbe essere, no? I valori della partecipazione civica, non solo dell'italiano, ma come ha ben fatto Irma presentandosi, no? Per consigliere del delegato all'immigrazione,
anche se io non ero d'accordo, perché io ero per la cittadinanza e per la vera,
ecco, anche mio zio lo era, lo consigliere, perché purtroppo siamo uomini e siamo donne, allora delle volte il potere, no? Come anche in America, mio papà evitava fare parte solo del gruppo italiano, no? Perché voleva dire anche chiudersi. Allora quando però si vedeva anche che spesso dopo chi prendeva il potere di questi gruppi italiani, non è che facevano sempre le cose più lecite, ecco, e un pochino per cui la cittadinanza vorrebbe dire anche partecipare con regole, speriamo, ecco, con regole della democrazia, che si potrebbero anche migliormente supervisionare, ecco, per cui ecco, non ero d'accordo, però sono contenta che tu ti sei, che tu hai anche rappresentato questo valore, quello della partecipazione civica. Ecco, Marianne, Francesca, è stata molto brava a parlare, no, per anche tutti gli aspetti interculturali che si ritrovano nel libro, e devo dire divertenti da un lato, ma anche educativo dall'altro. Io volevo parlare di immigrati, della situazione italiana adesso. Ritengo che le problematiche che ci si affronta come immigrato ormai siamo in un'altra fase dell'immigrazione in Italia. C'è sempre la fase della prima accoglienza, c'è sempre la fase dei nuovi arrivati, c'è sempre la fase di rifare una legge, no, per l'immigrazione che sia che non sia razzista, qui sono così, ecco, che non sia razzista con quella della Bottifini, però c'è molto di più da fare, c'è da fare di rivedere l'Italia in quanto società, di rivedere le problematiche che affliggono tutti gli italiani, perché le problematiche degli italiani sono le problematiche degli stranieri, perché ormai conviviamo in Italia, non è che adesso gli italiani e gli stranieri vengono e vanno via come negli anni 80, no? C'è il discorso, se arrivavano in Italia, dopo andavano in Canada, andavano in altri paesi, chi viene in Italia adesso rimane. Allora, le problematiche che noi italiani stiamo affrontando, noi italiani, tutti noi, sono le problematiche della sanità, sono le problematiche del lavoro, sono le problematiche, se vuoi anche vivere in una città, no, come Roma, che ha tutti i suoi pregi ma difficoltà, sono le problematiche di una politica che non sta guardando in avanti, questi problemi sono di tutti noi. Allora, la fase in cui viviamo adesso, io penso, sia una fase in cui veramente dobbiamo trovare nella nostra democrazia il sistema in cui valorizziamo le conoscenze degli immigrati, riconoscendole come un valore aggiunto per la nostra società, e con loro riunirsi e fare delle lotte di nuovo, le lotte della pubblica amministrazione, che è una pubblica amministrazione capace di affrontare le nostre problematiche, e anche una pubblica amministrazione, qui riporta sempre alla politica, che anche dà gli strumenti, le infrastrutture alla parte economica privata per far garantire una crescita economica in questo paese. Io adesso sto lavorando per la Regione Lazio, sono presidente di un'agenzia che fa formazione ai dipendenti della Regione Lazio.
Bello.
Allora, questo per me è una grossa sfida, l'ho quasi scelto questa posizione, perché anche negli Stati Uniti ho studiato in pubblica amministrazione, sono sempre stato molto interessata nel settore, ritengo che è un settore critico per l'Italia. Ritengo che le persone che lavorano nella pubblica amministrazione devono avere gli strumenti le capacità per attuare non solo le leggi, ma anche per proporre nuove leggi, perché i politici che arrivano non conoscono leggi, libri, procedimenti, gli atti, loro arrivano da non senza sapere. È la pubblica amministrazione che deve essere cosciente della responsabilità che loro della loro responsabilità per portare avanti un'amministrazione capace di portare cambiamento in Italia. Ecco, per cui il tema formazione che deve essere trasversale. Noi parliamo spesso di fare formazione di scuole, però dopo le scuole mi sembra che tutti sono già tutti formati, no? Invece, ecco, secondo me dovremmo rivisitare la formazione, rivisitarla a tutti i livelli, quelli della pubblica amministrazione, ma anche una continuing education che dà alle persone gli strumenti per dare il loro contributo per un cambiamento vero. Ecco, questa è una riflessione su cui volevo soffermarmi. Un'altra è quella della fondazione di Pietro, ripeto, cioè abbiamo costituito una fondazione dopo la morte di mio zio e facciamo diverse iniziative nel settore dell'immigrazione, tra cui una che si chiama Racconta di storie dell'immigrazione con la fondazione Solina, che è regista, la figlia ha una fondazione. E vi invito a guardare nel nostro sito, fondazione-diviegro.it, dove gli invitati stanno raccontando le loro vite, come ha fatto Irma, e noi stiamo chiedendo l'aiuto anche alla RAI per aiutarci a produrre in documentari queste storie. Comunque io ringrazio veramente Irma per questo libro e ho visto qui che l'hanno comprato in tanti, secondo me dobbiamo tutti noi anche promuoverlo perché veramente è efficace.
Devi tenere il filo se non si fa contatto.
Buonasera a tutti, sono molto molto felice di partecipare a una un dibattito, una presentazione del libro di Irma, innanzitutto anche perché io ho sempre parlato, l'Italia è sempre stato un paese di migranti e noi, io mi ricordo quando andavamo a parlare della Foxy, abbiamo scoperto, abbiamo sempre chiesto ai rappresentanti del governo, ai rappresentanti degli enti locali, tipo la regione, la provincia, il comune, innanzitutto per affrontare la problematica, la cosa migliore, proiettare di più il film Pane e Cioccolata, non so se vi ricordate, Nino Manfredi, il secondo, invitate sempre gli immigrati italiani, perché abbiamo scoperto che veramente tante volte non venivamo per niente capite, invece loro ci capivano al volo. Mi ha fatto molto piacere perché io dal primo giorno ho sempre detto no sulla faccenda del voto e consigliere aggiuntivo degli enti locali, perché io ho sempre ritenuto se io pago le tasse, esercito tutti i miei doveri, prima doveri, alla fine anche ho il diritto sacrosanto di esercitare i miei diritti, e il primo fra questi, perché anche diventi una parte attiva o positiva, e in questa società un po' complicata, complessa, secondo me deve poter votare, far sentire la tua voce. Votare almeno a livello amministrativo, perché io nella prima conferenza stampa che abbiamo fatto nel lontano il 6 novembre dell'86 alla Camera dei Deputati, ricordo la sala del Cinacolo, abbiamo parlato di questo punto perché eravamo coscienti finché l'immigrato rappresenta un peso morto per la società ospitante, sarà sempre guardato come un portatore dei problemi e basta. Magari, non so, un elemento che turba la sicurezza sociale, l'ordine pubblico e così via. Quindi non avrà mai la possibilità di far parte di questa società in maniera, secondo me, quella giusta. Per questo vedevo in questa elezione del consigliere aggiuntivo una presa in giro. Per questo io non posso dire, vengo da una situazione drammatica, vi ringrazio anche perché parlo a Montesacro, io ho partecipato a un dibattito sulla piazza nell'82, ero il segretario nazionale degli studenti palestinesi, con lui vedo che qualcuno ci conosciamo da quando avevamo capelli neri, e quindi è un gran piacere parlare in questa sede. E con voi. E quindi io dico, no, è una presa in giro, perché praticamente andavamo a dare colore e folklore al consiglio comunale o al consiglio della circoscrizione e non di più, perché innanzitutto vedevamo come venivamo trattati dai rappresentanti degli enti locali. Per questo io sono molto felice e contento, perché sono segnali che c'è qualche cambiamento in questa società, in questo paese, nei confronti del problema immigrazione, del fenomeno immigrazione. Perché all'inizio mi ricordo quante volte abbiamo litigato con qualcuno, anzi abbiamo visto, e questi rappresentanti, questi amministratori che lavoravano con gli immigrati e sull'immigrazione, si può dire, erano i più razzisti degli altri. Quindi, ma cosa pretendono, cosa vogliono questi immigrati? Capito? Spesso sentivo io, non so, certe frasi, guarda, proprio no, adesso ci sono delle leggi e quindi si poteva anche denunciare, ma dicevo, ma è possibile questi che conoscono meglio di tutti gli altri, gli immigrati, lavorano con loro e conoscono tutti i loro problemi, anziché essere e prime solidali e più aperte, più li vedevamo, erano più chiusi e più aggressivi. Per questo vedo questa società, quando mi dice questo, comincia a cambiare. Io posso dire l'ultima mia partecipazione a un dibattito, a una cosa pubblica di questo genere, è stato nel 92. Da quel giorno ho preferito mettermi a parte, perché anzi la Foxy l'abbiamo congelata, perché vedevamo che il serio era sullo stesso livello del poco serio. Quegli anni era un mondo poco di recame a tutti i livelli, e ladro sul livello dell'onesto, perché si parlava di tante cose e si raccontavano tante cose, e non vedevamo una politica seria da parte delle forze democratiche, dei partiti politici, da parte anche, voglio essere anche sincero, duro, da parte anche del sindacato, perché qualcuno, infatti noi abbiamo pagato, posso dire, un carissimo prezzo per questa nostra denuncia e questa nostra sincerità nel dire le cose che non vanno. Perché spesso, anche un altro punto, perché anche questo l'abbiamo pagato, perché il sindacato, ad esempio, i responsabili del settore immigrazione erano delle persone, secondo me, non sapevano cosa farne di loro in altri settori e mandavano sempre sull'immigrazione. E non voglio raccontarvi i problemi e i guai che creavano non solo a noi, ma a tutto l'insieme delle cose. Voi vi ricordate, non so, la Pantarella, vi ricordate, sì o no?
Sì.
Io non so, anche un altro fatto, io dell'Egro l'ho conosciuto nel, può dire, la prima volta nell'84. Nell'85 il dicembre litigai con lui di brutto alla consulta cittadina del Comune di Roma, creata da Prisco nell'83. Perché io ero contrario sinceramente a questo tipo di assistenzialismo, perché non so se ti ricordi, quell'anno c'era questo centro di via Magenta, per carità, sì, dell'Egro per carità non aveva questo volere. Però è venuta così. Allora, a Natale davano agli immigrati, ospiti del centro, il panettone e la bottiglia di spumante. E questi erano pieni di problemi. E allora cosa facevano? Non mangiavano il panettone, però bevevano lo spumante. Alla fine cosa facevano? Andavano ubriachi a pisciare per... Allora il giornale, via le immigrate dal quartiere, chiusura del... quasi. Il secondo punto, ad esempio, perché dico gli amministratori. La Pantarella, erano 2-3 mila immigrati con 100.000 problemi, non voglio dirvi, io ringrazio che all'inizio non ce la facevamo più come Foxy, perché abbiamo iniziato noi e poi pregavo dopo dell'Egro a venire, infatti... Lui è stato eccezionale, dell'Egro a me mi ha insegnato molte cose, non voglio dirvi. La cosa più bella che il dell'Egro mi ha insegnato è essere forti con i forti, i deboli con i deboli, perché normalmente si fa il contrario. Io mi ricordo una volta in una conferenza, quando facevo io e lui parte di questa commissione immigrazione del Comune di Roma presieduta da Carraro e con Lazzaro come assessore, poi c'era quello socialista del patrimonio. Dico, a un certo punto dell'Egro il giorno prima fece un'intervista con il Messaggero, questo batteva le mani dell'Egro, poi Lazzaro, Troia, Lazzaro, sì, la vecchiaia, capito? Batteva le mani, Azzaro, Troia erano l'assessore alla regione, l'assessore al comune, poi c'erano tanti altri democristiani. Nessuno ha osato aprire la bocca. Non voglio dire, io non so stare zitto, allora prendevo subito la parola, detto, senta, onorevole sindaco, tutti i problemi di questo mondo dell'immigrazione per colpa di dell'Egro. Cosa ha detto dell'Egro di sbagliato? Cosa? Alla Pantarella sono mesi che dite dobbiamo portare l'acqua, non c'è ancora l'acqua, noi dobbiamo portare le coperte, non c'è le coperte, quindi ha denunciato questo fatto, non ha detto niente. Dopo quello, non intendevo dire, subito Carraro, però tutti gli altri, la sala era piena, nessuno ha usato dinanzi alla sua rabbia. Da quel giorno siamo diventati e poi andavamo sempre, non voglio dire, venivo a casa mia, andavo a casa sua, finisco, capito? E quindi dell'Egro, infatti, secondo me, dopo la morte di dell'Egro, ormai questo i problemi sono aumentati, con tutto rispetto al direttore attuale della Caritas, ma dell'Egro aveva un'altra carica, un'altra visione, un'altra cosa, col quale siamo riusciti a fare le cose, e poi le cose più difficili, perché quegli anni, infatti io ho sempre detto, ma è possibile che prima non c'erano leggi, non c'erano soldi, e siamo riusciti a fare delle bellissime cose. Ma da quando sono arrivate, non dico le leggi, ma di più soldi, è stata una rovina. È stata proprio una cosa molto negativa, secondo me. Per questo io dico, adesso per affrontare le questioni, secondo me sono tre livelli di responsabilità. Parlamento che deve fare leggi. È vero che legge fine, bozze fine, secondo me ha creato più problemi che ha risolto, perché ha una visione, non so, settaria, negativa del mondo, di queste immigrate che nessuno potrà mai in assoluto evitare, non so, il loro spostamento, il loro andare e venire, in assoluto, nessuno può, un momento, nessun posto. Però si può dire, io spesso adesso parlo anche di una nuova legge regionale sull'immigrazione, dico sempre, prima di fare leggi, applicate quelle già esistenti. Purtroppo io dopo 35 anni, lei dopo 25 anni, dinanzi alle leggi dello Stato italiano, siamo uguali a quello che è arrivato l'altro ieri. Ma è possibile? È così. Ma dopo tanti anni io vedo perché ci siamo messi a parte. Perché quando uno Stato, un'amministrazione dello Stato, dopo tanti anni trova dei problemi nell'affrontare i problemi quotidiani, dopo tanti anni deve organizzarsi in modo di affrontarli. Adesso non so cosa ci vuole. Il permesso di soggiorno, perché io lo devo aspettare un anno e mezzo, due anni? Ma perché? Perché deve essere sempre la questura? Perché? Perché dopo, perché si dice a livello, questo io mi ricordo quando ero studente, l'università mi chiedeva un permesso di soggiorno valido. Quando andavo a chiedere il permesso di soggiorno valido, mi chiedevano un certificato di iscrizione all'università. E così via, ci perdevamo in questa maniera. Capito? Comunque il secondo livello di responsabilità è questi enti locali, che hanno speso miliardi di soldi senza, secondo me, risolvere nessun problema, perché i problemi spesso dopo 20, 25, 30 anni continuano, sembra un disco che si ripete, ma è possibile. Il terzo, alla fine, secondo me, quello che è stato detto qua. Questo, secondo me, bisogna andare nelle scuole a parlare con la nuova generazione, meno male adesso. Io vedo, faccio il pediatra come lavoro, il pediatra di base.
Riprendi dall'inizio.
Sì, ma guarda, i bambini quando si incontrano, vedo spesso, vengono dei bambini italiani da me, hai la fidanzata? Sì, ma di dov'è? Senegalese. Guarda, gioca insieme, vanno, non sentono questo problema. Il secondo punto è la stampa. Purtroppo, secondo me, è qua il problema. Perché finora non esiste una volontà seria da nessuna parte, a nessun livello, di affrontare questa questione come si deve. A me mi chiamano spesso, io non sono mai stato religioso, lo rispetto per carità, tutte le religioni, ognuno a livello di religione può pregare il Dio che vuole, però a me sempre ricevo queste telefonate, ah, vogliamo, abbiamo il convegno, in quanto sei musulmano. Io subito dico, con tutto il rispetto, però ecco il numero del centro islamico, si chiamate il centro islamico, ma ormai capiscono tutti gli immigrati, sono marocchini, sono islamici e alla fine fanno parte di questa purtroppo stupida, disastrosa visione dei problemi del mondo, quella di Bush e la sua amministrazione, che tutto il contrario fa parte di questa lotta contro il terrorismo. Ormai non vedono più niente. Quindi quello che dico, bisogna lavorare una questione che interessa le due parti. Noi abbiamo creato la Foxy, e non ve la racconto adesso perché
no, ma è
il tempo, sì. non voglio dirvi i problemi che abbiamo affrontato quando ci siamo incontrati nell'84, 85, 83 per ricreare questo. Io non so, non conoscevo, prima di lei, non conoscevo i filippini o le filippine e le loro. Andavo, scoprivo delle cose, ma come per me, come l'Italia, come... E lei la stessa cosa, eravamo quasi arrivati a 23 associazioni e comunità. Non è facile mettere tutto questo numero di Africa, Asia, l'America Latina, sono molti problemi, però alla fine io mi sento di aver fallito quello, perché volevamo creare un'organizzazione unitaria rappresentativa, però credetemi, abbiamo visto che l'Italia non voleva e non vuole, non lo so cosa sia adesso con questo nuovo governo che ha fatto dei segnali, per questo siamo ritornati adesso a parlare di nuovo, chiamando la vecchia guardia, come si dice, capito? E speriamo bene, adesso vediamo che c'è una simile volontà di affrontare il problema del quale parliamo da anni e da anni. Però io ho sempre, tuttora, anche se ci sono dei segnali positivi, ci sono anche quelli negativi. L'ultima, la conferenza, loro dicono la prima conferenza regionale sull'immigrazione, ma è possibile nella prima, che c'è stata nel 91, e che quasi non sanno, perché ognuno crede che il mondo comincia con lui, da lui. Questo anche è un altro, capito? La prima è questa. Dopo 16 anni continuano a ripetere le stesse cose. Ma è possibile? Si dice che a Roma ci sono più di 230.000, 250.000 immigrati. Ma è possibile? Voi non riuscite mai a trovare uno a rappresentare queste 200-300.000 in modo dignitoso, al punto di invitarlo a partecipare a un dibattito, a un'apertura, a una conferenza stampa? Tutti i relatori italiani, tutta la presenza e la presidenza italiana. Allora, qua è anche il problema, anche questo è il problema. Finisco, anche io sono sempre stato attento all'uso delle parole e dei termini. Io ho sempre rifiutato certi termini tipo integrazione. Cosa vuol dire integrazione? No, io non voglio essere integrato, nel senso non voglio, voglio continuare ad essere attaccato alla mia origine, alla mia cultura, tradizione e così via, perché lei mi sembra dal dialetto americano, però è italiana, non vuole essere, diventare americana a tutti i livelli, in tutte le maniere. Vuole sempre avere questi legami con l'Italia e con la storia dell'Italia, la cultura dell'Italia. E questo è un diritto sacrosanto, secondo me. E per questo io ho sempre preferito parlare di un migliore inserimento. A parte che noi, secondo me, ci vogliono tante generazioni prima che di arrivare all'integrazione. Secondo, io mi ricordo avevamo sollecitato questo fatto alla prima conferenza nazionale organizzata da Martelli nel 90, perché diceva sempre no all'intolleranza, sì alla tolleranza. Io dico no casomai al razzismo, sì per l'uguaglianza, perché cosa vuol dire la tolleranza? Vuol dire sopportare. E quindi sarei sempre un peso. Per questo, secondo me, bisogna cominciare, non dico insegnare, è brutto dirlo, suggerire di usare anche la parola, il termine molto importante nel creare un'educazione collettiva per affrontare questo problema. Però questo problema, secondo me, sbaglia. Per questo è stata creata la FOCSI a quegli anni. Abbiamo cominciato nel 1980, abbiamo concluso nell'86, ufficialmente fatta, adesso stiamo per organizzare un convegno, un'occasione per il 29° anniversario della FOSSI, speriamo che la provincia ci aiuti. E quello che vuol dire, l'abbiamo creata per, su un punto molto importante per noi. Secondo me, se gli etiliani da soli non possono affrontare questi problemi e risolverli da soli, gli stranieri, gli immigrati da soli non li possono. Per questo è importantissimo che ci mettiamo insieme, perché questi sono problemi che interessano tutti, nel bene e nel male. Per questo ho sempre parlato no a quella tesi del lavoro per. Io una volta andai a parlare al centro Giovanni XXIII della FOCSI, del bisogna lavorare, bisogna, e è venuto fuori un africano a dirmi: cosa vuoi? Che ti diamo la delega? Che tu vai a parlare a nome nostro? Fare le cose? Ho detto no, guarda, io non sono venuto a dirti dammi la tua delega, io voglio fare tu a dormire. No, continua a dormire, io sto dicendo andiamo a lavorare insieme. Per questo dico, bisogna scrivere quella politica del lavoro insieme, con. Così ognuno deve essere responsabilizzato, deve assumersi le sue responsabilità. La FOCSI è nata proprio per creare questa coscienza che deve essere una parte attiva, positiva, e in questa società, in questo anche bellissimo paese. Grazie mille.
Grazie a voi per questi interventi veramente originali. Se a ruota libera, domande, commenti, quello che vi ha suscitato, che hanno suscitato questi interventi. Ah, ecco, intanto che ci pensate, volevo solo aggiungere che dopo rimanete perché si mangia. Cioè, hanno portato per l'appunto la battuta del cibo, non era casuale.
Non voglio più per non fare domande.
C'è un po' di cibo filippino che ci aspetta.
La prima è questa, un po' tutti voi nei vostri interventi avete fatto riferimento ai ragazzi in diversi accenti, e in fondo anche la dedica e questo utilizzo che ho fatto. Una cosa che appunto mi ha fatto molto pensare è che parlando proprio di ragazzi, che poi sono simbolo sempre di speranza, dell'idea che parlava Irma nell'intervento, no? Di integrazione, poi anche di tutto, dai i bambini che loro non hanno problemi per dirlo, cioè. Eppure tutta una serie di soldi che si sono verificati negli ultimi anni in Europa dimostrano che almeno i ragazzi, che io ho sempre pensato che la seconda o la terza generazione di ragazzi migrati, mentre l'immigrato che arriva in Occidente, come Irma, ai conti con il razzismo, ai conti con la diversità della lingua, della cultura e tutto quanto, tende per trovarsi più naturalmente a isolarsi, a cercare rifugio, come anche alcuni film, poi un certo successo è stato insegnato, vabbè, da un film di Roccia, dell'altro di Pakistani, che però c'era il padre che cercava il legame con le culture, che voleva il matrimonio combinato, che voleva vestiti no, tradizionali, invece c'erano i ragazzi dell'altra generazione che volevano vivere come gli occidentali, cioè che volevano inserirsi e si sentivano a pieno titolo parte di quel mondo. Ecco, invece, vedendo quello che è successo nelle periferie di Parigi, alcuni degli attentatori inglesi alle metropolitane, ma anche quello che è successo in Olanda, questi erano non quelli appena arrivati, no, erano persone che avevano una cittadinanza inglese, erano una cittadinanza olandese, e che pur vivendo esteriormente, facendo parte esteriormente di quel mondo, avevano vissuto non una sensazione di sofferenza, ma una ribellione totale, al punto da decidere di mettere fuori la metropolitana, di ammazzare il regista, di dare fuoco ai gassonetti, ammazzare le persone romane. Insomma, in effetti questo devo dire che mi ha molto colpito, volevo un po' che commentasse questa cosa. Poi un altro punto Irma nel libro dice che il rapporto con i campi, la situazione dei lavoratori produttivi in Italia è stata per lei il pericolo per interessarsi della politica, innanzitutto della politica del suo paese, quindi delle vicine alla quale era stato visto ma non era interessato. Ecco, mi chiedo se oggi è ancora così, cioè, oggi che lì allora c'era appunto anche in Italia, si parlava della dittatura, era più facile, no? Forse, no? La lotta contro il dittatore, Nelda che aveva milioni di scarpe, la gente moriva di fame a molti mountain. Oggi è ancora questo,
certo, ancora. Fanno i servizi sulle sue scarpe, che è scandaloso.
Però ecco, mi interessa questo,
e
che poi se questo veicolo di curiosità era anche nei confronti della politica italiana, oppure no, questo mi fa anche pensare. Anche le cose che dicevo di tutto, ma se i migranti votassero adesso che cosa vorrebbe? Perché molti pensano che voterebbe
quale partito? Ma noi siamo in
tecnologia, è quello che non si decide.
Una volta erano centro-sinistra, a una manifestazione di AN ho visto degli africani, assurdo. Comunque. Allora, siamo esseri romani.
Chi risponderà? La prima.
Tu, la stella.
La prima, diciamo, domanda sul seconda generazione che è dell'altra parte dell'Europa, che sta succedendo anche lì, no? Diciamo, in loro manifestazione, da chi provocata, no? Penso che anche lì è della società, penso che anche loro non riesce ad accettare, no? Anche questo tipo di gestione, perché anche loro, cioè, i loro problemi che non riesci anche ad ascoltare, perché per esempio i giovani, diciamo quelli di Francia, non sappiamo qual è il motivo, perché non c'è neanche questo dialogo, no? Non lo so quale è la loro manifestazione, perché lì il punto non è neanche chiaro se è un gruppo solo o proprio una manifestazione di tutti le generazioni, no? di quella società. Allora c'è il fatto che forse è provocato del loro disgusto della situazione anche, no? politica del paese. Anche se diciamo la differenza dei altri giovani che è stata coinvolta al turismo a Londra, quella è un'altra cosa, perché anche lì c'è un'origine, diciamo, anche del loro legame, no? Anche se un immigrato, diciamo, no? Nata proprio nel proprio paese dove si è stata ospitata. Non è che quello che dice Iusef, il loro genitore, rimane il loro cultura, tradizione, e anche lì c'è educazione che alcuni di questi ragazzi sceglie anche la loro vita da percorrere, no? Non è che diciamo che tutte le cose che sta avvenendo è una cosa, diciamo, diffusa, c'è casi, diciamo, no? Che ogni volta scoppia, però tutto questo non posso giudicare, ecco, da che dipende, perché anche questa da affrontare e da vedere bene quali sono le motivazioni perché questi giovani tende a fare questa loro scelta di fare questa azione. E la seconda, in Italia non è così, no? Paragonare a questi episodi che sono stati in altra parte dell'Europa. Penso che in Italia c'è ancora questo, non lo so, perché in Italia ancora si dice dopo 25 anni che non è ancora pronta a, diciamo, a dare diritti, no? A dare diritti a questi immigrati che ormai è arrivata anche la terza generazione, c'è già nipoti. Noi prima generazione, per questo non si vede questa
questo terreno, diciamo che dopo 25 anni, almeno io parto del mio esperienza, che fino adesso non c'è questa, questa possibilità di dare una sistemazione basata sui diritti. Ma tutto quel lavoro che noi abbiamo anche espresso, e sono tutti volontà di noi ecco, davanti a voi che insieme poi ha lavorato tutto questo nostra esperienza insieme. Però sto dicendo, penso che anche quella che dice Yusuf, che non siamo qua per chiedere, ma no? Dobbiamo lavorare insieme, però il terreno deve vedere il momento giusto, perché ecco, il cambiamento, quella anche di una società, quando cambia, la gente non è così veloce di adattamento, no? È lì che rimane anche questa difficoltà di una società al di là della sua gente, ma noi immigrati che fino adesso 30 anni io sempre sta in Italia, che ecco, fino adesso è peggio di prima. E quello che dice lui, che stiamo pensando di risvegliare questa federazione per fare un mossa giusta in questo momento, perché non si può più andare avanti dopo 30 anni di vita che noi abbiamo passato insieme, abbiamo superato alcune battaglie insieme, hanno conquistato alcuni diritti, ma non basta, perché stiamo preparando un terreno per la seconda generazione e quella che verrà dopo. Però ecco, non so, io su questa situazione, diciamo anche a livello europeo, non vedo bene, perché aperto tutte le frontiere, essere liberi tutti quanti, per giovani, ma tutti i paesi si interroga perché in Italia non c'è questa comodità, non c'è questa disponibilità di inserimento per trovare lavoro di altri europei, di giovani europei che stanno in Italia. Tutte queste cose penso che è un problema anche governativo, no? Che noi sempre torniamo di questa discussione. Io lo lascerei, perché ecco, io del mio esperienza come consigliere aggiunta, che loro due non è d'accordo, perché è detto che è preso in giro, però io sono costretta a partecipare a una democrazia, processo del comune, di rispettare e partecipare. Non è colpa mia se io è stata eletta e messo là, però anche questo è toccato a me, no? Diciamo di conoscere questo mondo dell'amministrazione. Ma io la vita mia che è svolta 2 anni sarebbe anche poco, però ho conosciuto la realtà politica, no? Che non è così facile, diciamo, di far muovere le cose che noi vogliamo far arrivare alla gente, di cambiare le cose o dare una soluzione dei problemi. E dobbiamo sempre continuare la nostra strada. Ecco, io una persona che ci credo molto, basterebbe una forza insieme, no? Certo, da soli non possiamo fare nulla, insieme possiamo arrivare a qualche parte. E poi niente, questa cosa, che ultima domanda di Lia, se votiamo adesso, no? Se sarebbe, siamo pronti per scegliere, ma penso di no, perché anche, no, perché il problema nostro qual è soltanto la rappresentazione della comunità. Con questa esperienza dei consiglieri aggiunti ho visto che non capisce della politica, perché loro tendono sempre a fare una cosa di potere, ecco, il potere. Quando si parla di politica, allora ognuno si toglie, addirittura noi immigrati, venendo da un paese che non si è esercito, diciamo, anche di elezione democratica, ma che pensate che tutti gli immigrati può capire che questo partito è così e via? Penso che è difficile, perché questo è il lavoro anche nostro, dentro la nostra comunità, no? diciamo di orientare, di dare anche studio, diciamo, di come la società ospitante è diversa di noi, no? Nostro paese. È perché io del racconto mio, nel mio libro, non ho mai partecipato nel mio paese di eleggere qualche politico, perché sempre il mio padre che decide, no? Io ho visto nella famiglia nostra che i miei fratelli, sorelli, sempre quello che dice il mio padre, ma quella è un'altra anche mentalità, perché il padre che capisce di più e trasmette ai figli chi è che è da seguire nel gestione governativa. Però in Italia, ma come comunità, questa è complicata, no? Perché sono gente che viene un altro paese, che adattamento qua, cioè vuol dire che tanti problemi, quella tua obiettivi di far arrivare e cambiare la loro mentalità e adattare qua la situazione politica è difficile. Questa è incontro io tutti i giorni, perché i miei connazionali filippini non mi interessa di politica, ecco, loro terrella. Se voi chiedete, voi conoscete quale partito italiano? Dirà di no, perché loro stanno in casa a lavorare 24 ore, io sto in casa lavorando, esce domenica e giovedì, ma dove si incontrano questi politici che possono anche essere testimonianza che loro fa bene e lavora per noi? Penso che è difficile, però il lavoro nostro è quella lì, di portare a loro almeno questa politica in Italia è così, ma non possiamo anche ne permettere a loro di dire che quello che sto dicendo le accetteranno facilmente. Allora, qua il lavoro da fare, che noi abbiamo anche chiamato tutti quanti, che un strumento, questo è uno su tanti strumenti che stanno pensando anche adesso in Italia, diciamo di arrivare ai giovani, ma ecco, l'effetto di questa non so dire io che possono essere così un grande, no, valore per loro diciamo di capire, però di quell'esperienza che io recentemente ho incontrato diverse scuole con loro inviti, i ragazzi proprio sono lì curioso di dire, noi non siamo mai usciti dall'Italia, ma il tuo paese è una giungla o la gente ancora non è vestito o che non so, no? Allora tutto questo curiosità, certo che è importante anche questa, no? Perché loro vedono soltanto televisione e che li vedono tutti i documentari che qualche volta non risponde anche della realtà. Per questo anche un piccolo passo di quello che io ho contribuito in questo paese, io penso che rimarrà come una storia della mia vita, solo di tanti esperienze che io ho fatto. Non lo so, Lia, se... non lo so, quello è il mio punto di vista, poi loro...
Io... Ma il razzismo cos'è? Il razzismo, io ho sempre detto, è ignoranza e paura. Perché normalmente l'uomo è nemico di ciò che non vedi, che non conosci. Tu ti spaventa sempre quello che sta all'angolo, dietro l'angolo, che non vedi, che non senti. Però una volta che vedi, te stessimo diventa amico. Si può fare delle bellissime cose insieme. Per questo non è che lo straniero non capisce che differenza tra un partito e l'altro, perché non ha avuto la possibilità. Io ti faccio una domanda, tu consigliera aggiuntiva. L'ultima elezione. Quanto hanno costato alla collettività, alla società italiana?
Niente.
Come niente?
No, diciamo,
quanti milioni? Soldi.
Certo, il comune è gestito, certo. Cioè,
io ho sentito delle cifre.
Lo so.
Vai a vedere dove sono queste cifre. Non sa. Quante hanno partecipato alle elezioni? 2, 3, 4, 10? l'11%, ma è possibile con tutti quei soldi?
Ma
che sono state
pagate. Sto parlando di quella prima, eh? Sto facendo
no, l'ultima. Io ho sentito delle cifre di milioni di euro. Quindi perché a livello dei mezzi di informazione, TV, dei giornali, non è stato fatto? Per niente. Allora, quindi c'è qualcosa che non va. Non è che non ha capito, non riesce a distinguere. Una volta, io mi ricordo, si poteva dire, l'Espresso ha fatto un sondaggio, la fine degli anni Ottanta, la maggioranza assoluta, posso dire, era a favore del centro-sinistra, si può dire, le partite della sinistra. Invece adesso io vedo, ad esempio, il rappresentante settore immigrazione della Lega Nord a Bergamo, un marocchino. Ma cosa fa un marocchino, un partito come la Lega? Quindi, perché ha degli interessi diretti, perché hanno incoraggiato questa politica, hanno comprato, cioè qualcuno paga e compra. Non sono razzista, vedete, ecco l'ero da me. E questo è il problema, non perché ci credi nella politica, nella cosa. Per questo alla fine non c'è quel lavoro che ti dà la possibilità di capire e di contribuire, alla fine di sicuro il risultato sarà quello. Comunque io posso dire, non ho parlato prima di Emma, però credetemi, ho avuto durante questi 16 anni, posso dire, tante richieste, dai, fate ritornare la forza, c'è un vuoto totale. Alla fine, se questa qua non mi dava l'ok, credetemi, io non facevo di nuovo questa. Perché il bello è dire, no? Da noi c'è un paese in Palestina che si chiama Hebron, famosi per la testa dura. Ho scoperto che il bello di lei ha la testa dura, e povero marito, secondo me, perché ho un altro testa dura nella federazione, un sirlanchese, no, per del resto. Però il bello è che spesso vanno allo scontro, e uno scontro per me è molto molto positivo, perché è la ricchezza di questa federazione, di questo lavoro. Anche per dire, non siamo tutti uguali, non siamo tutti marocchini come tanti degli anni vogliono vederci, abbiamo delle differenze tra di noi anche a livello politico. Per questo dico, io non ho mai parlato di questa questione mia personale, mai in assoluto, è la prima volta in assoluto, lo dico. Io dopo 35 anni sono senza, non ho la cittadinanza italiana. Adesso ti dico, cioè ho fatto la richiesta due volte e pericolo per l'interesse pubblico italiano. Sono andato dal prefetto di Frosinone, perché lavoravo ad Anagni per 9 anni, ho detto, ma è possibile? Io ero sicuro di venire, non so, a firmare per la cittadinanza, a me dati questa risposta. Ma se ero pericoloso, così delinquente, mi dovete arrestare, mi dovete cacciare fuori. Io, dopo 27 anni, la prima volta che ho preso, mi dite questo? Padre di 2 figli italiani, responsabile della salute e della vita di 800 bambini italiani, mi dite che sono delinquente, pericoloso? Ma che...
No, questa
è assurdo. In Olanda ho sentito che dopo 3 anni della tua presenza ti bussano vigili a casa. Con me non hai fatto ancora la domanda, la richiesta della cittadinanza, che il nostro paese non ti piace? È assurdo, guarda, perché purtroppo adesso ho cominciato a capire qualcosa, non so chi ha visto l'ultima puntata dei Reporter, si può cominciare a capire perché succedono queste cose, non solo da anche a tanti. Sì. Allora, io dico, perché i problemi di Parigi e della Francia sono venuti? la legge naturale dice l'aumento della pressione alla fine fa l'esplosione, okay. Perché non c'è una politica a livello europeo che può gestire in maniera soft il fenomeno. Dico, dopo tanti anni tu, no, dopo 35 anni d'Italia, adesso ho avuto il permesso di soggiorno per continuare, perché il figlio, il suo figlio è la sua garanzia, non i 35 anni che ha passato in Italia, che è il contributo che ha pagato, no, perché il figlio è nato cittadino italiano, allora il figlio che garantisce lui. Se non c'era il figlio, lo cacciavano fuori. Allora, quello che vuol dire, un'altra cosa, noi abbiamo un concetto, non credo, diverso da voi, ma la democrazia. Io faccio l'esempio mio, da palestinese. Noi abbiamo votato la Palestina, costrette dall'Europa e dalla comunità internazionale. I palestinesi non sono mai stati religiosi fondamentaliste, sono sempre stati il popolo più laico, più democratico nel Medio Oriente. Abbiamo votato, ha vinto Hamas. Un disastro, subito, al bando, sono stati tagliati tutti gli aiuti. Ma che? Abbiamo votato, io sono contro Hamas, ma il popolo ha votato. Voi che ci avete chiesto, dovete fare la democrazia. Hanno detto che hanno invaso, occupato l'Iraq, l'Afghanistan per portare la democrazia. E quando votiamo veniamo puniti. Per questo la maggioranza assoluta di questa gente, che dopo generazione Italia, di questa democrazia, è spesso un concetto di falsità. Io adesso posso andare a parlare in Palestina della democrazia occidentale, o italiana, o americana? È assurdo. Vedono solo questa pressione della politica della linea di Bush, tutti musulmani e tutti terroristi. E il problema è che il 20% consuma l'80% delle ricchezze del mondo, e l'80% non rimane solo le... Voi sapete, in India, in Sudafrica, il problema dell'AIDS. Quante adesso, non ricordo quale casa farmaceutica che sta portando, chiedendo miliardi, perché vogliono dare questi farmaci con costo ridotto. E questa è la politica, è un continuo sfruttamento e una continua ingiustizia nei confronti del terzo mondo, perché non esiste, esiste un largo divario qua tra il sud e il nord. E per forza, quando, non so, vedi, in Somalia succede quello che succede, in Etiopia la stessa cosa, ma pretendi che i somali, gli etiopi, non vengano in Italia? Ma come fai a dirlo? Pretendi che gli africani non vengano verso l'Italia, l'Europa? Se vuoi che restano lì, deve fare almeno... Scusate, vedo che state quindi non vuole mancare. Capito? Quindi finisco. Capito? Il problema è questo concetto della democrazia. Io non voglio dirti un motivo, uno dei motivi sono tanti, perché sono tornato a parlare della Fox e della, un po' dirlo. Magde Allam. È diventato il vice direttore del Corriere della Sera. Ma chi è questo modello? Va in giro con due macchine di scorta della Digos. E questo purtroppo io spesso non vengo invitato perché dico queste cose, quindi mi fermo.
Tu volevi ricordare?
Sì,
io penso che volevi fare dei commenti.
No, perché un po' tutto, io penso la domanda tua era pertinente, no? Tanto che sia Irma che Fenomeno hanno parlato, no, riscaldatamente sul tema, però il punto è, può accadere in Italia quello che è accaduto in Francia? Mi ripeto, uno
Francia da tanti anni ha accolto gli immigrati e si sono, non so qual è la parola utilizzare, inserito, però stanno lì, gli immigrati in Francia stanno lì da tanti anni. Nonostante è accaduto questo, no? Sono stati accettati, sono stati inseriti, sono stati... Per cui io penso dobbiamo studiare bene quelle che non, no? Cosa è andato male, no? Dobbiamo capire bene quei problemi sociologici, quei problemi urbanistici, quei problemi, no? di indifferenza verso gli altri, ma il problema di questi ragazzi stanno nelle nostre scuole. Ecco, se le nostre scuole, come i nostri figli anche hanno problemi di violenza, bullismo, cresceranno in questa società, ahimè. Però vuol dire quando escono fuori questi ragazzi che hanno fatto, no, la scuola, che hanno studiato, spesso gli immigrati sono più volontarosi di studiare perché credono che attraverso lo studio, no, di raggiungere una professionalità, una vita migliore. Se dopo, quando hanno finito tutti questi studi, i vostri figli, vedi tuo figlio che è grande, ecco, arriverà a un certo punto e vuole diventare anche lui medico, vuole diventare assessore, vuole diventare presidente di una agenzia, direttore di una banca, gli daremo l'opportunità? La domanda che ci dobbiamo chiedere è questo: lo daremo a loro come lo daremo a chiunque? Italiano, ormai non è una questione di identità italiano, americano, palestinese. Siamo una società che ci ritroviamo sotto la bandiera italiana, con le sue regole, con i suoi principi, con la sua costituzione, che ahimè, grazie a Dio, siamo usciti a mantenere. Ecco. Allora, applichiamo queste leggi, e ripeto, ritorno a diamo di nuovo dignità alla pubblica amministrazione che deve vigilare. Io penso che questo è un tema su cui dobbiamo, no, ripensare di nuovo, perché io tengo che adesso però comunque no, la domanda, credo, puoi fare la domanda veramente di partenza: riusciremo ad evitare una Francia, no, in terra, sapendo anche che purtroppo ci sono anche integralismo che ci gioca su queste situazioni, come si può dire, io sono italiana che in America sono mafiosa, giusto? Però mi dicono che la mafia in America si è costituita per difendere i diritti dei suoi, capito? Allora, vogliamo questo in Italia?
Io volevo così, una riflessione un po' pessimista, diciamo, però il problema è proprio questo qui che poneva appunto lì, che diceva adesso, cioè il problema della pari dignità, cioè cittadinanza come pari dignità. Ora, esiste questo, stiamo parlando della, tra virgolette, categoria stranieri immigrati. Esiste in Italia in questi anni una pari? No.
Secondo me no.
Non esiste, ma non esiste neanche se vogliamo. Guardate, io penso che la cultura di Berlusconi è una cultura che su questo ha inciso tantissimo e è passata anche attraverso di noi, dico tra virgolette, diciamo, democratici di sinistra, nel senso che quanto noi, i nostri figli, per esempio, ci scoccia portare i nostri figli nelle scuole dove in classe la maggior parte sono stranieri, immigrati, e poi mio figlio rimane indietro perché loro non sanno la lingua. Quanto ci scoccia quando andiamo a fare la domanda per la casa popolare o per la casa che dentro ci siano anche gli stranieri, cioè l'intruso. Quanto ci scoccia quando andiamo in ospedale che a fare la fila con te ci stanno anche quelli che sono stranieri, immigrati, e neanche parlo del ticket, quelli là. Ecco, no, quanto anche, diciamo, tra di noi sono passati, chiamiamoli del luogo comune, dei modi di pensare, dei modi di vedere, che hanno fatto della categoria straniero una categoria a parte. In realtà questo poi appunto della, io sono d'accordo che magari è stata limitata, diciamo, l'esperienza del consigliere aggiunto, no? Però penso anche che attraverso queste tappe successive debba crearsi un incontro tra una nuova cultura, diciamo, dello straniero, e quindi una nuova cultura come diceva qualcuno, come diceva Irma prima, non delle tante culture che si sommano, perché a me una società fatta di tante culture diverse, francamente non mi interessa, perché poi io penso è quella che crea il caso Francia.
Sì.
Ma penso che a tutti noi interessa, e questo è lo sforzo della società, diciamo, ipotetica di cui parlare te, fare in modo che la nostra società sia l'incontro di società diverse, perché integrarsi non può significare per te adattarti al mio modo di vivere, perché questo è razzismo in realtà.
Per cui fa anche un, come si dice in America, un melting pot, però devi ricordarti.
Che è fallito da tutte le parti.
Come?
È fallito da tutte le parti.
No, fallito non è fallito, non so, la mia esperienza è che comunque io ho ottenuto quello che volevo avere. Detto ciò, no, la mia esperienza è che. Ma come?
Io, tutte le comunità negli Stati Uniti sono tornate a dividersi.
Ma non lo so, perché comunque ci sono dei posti di incontro che comunque sono per tutti. Per esempio, la scuola pubblica. Io non penso che ci sono divisi di nuovo in America. Su questo non sono d'accordo. Ci sono dei rancori portati avanti ed è giustificato dei black African American, persone di colore, giustificatissimi. Però quando si parla del rancore, ma gli asiatici non vedono ormai. Hanno grossi poteri, sono i posti di lavoro e della società di grande importanza. Ci sono i investigatori che diventano governatori, ci sono lì. Non lo so, c'è un pro e contro quello che si dice, perché per esempio i miei nipoti stanno adesso in Dallas, Texas, tre quarti dei suoi compagni di classe sono palestinesi, indiani, africani, libanesi, un po' di tutto, e per loro non, e anche per i genitori che si incontrano, non è il problema, vuol dire, non è vero che non c'è un altro impatto in America, però a me i suoi grandi problemi, le povertà, le cose, non parliamo d'America, però ritornando a quello che diceva lei, comunque le culture diverse devono anche in qualche modo sopravvivere in questo dato infatti. Perché come si dice anche qui, penso molto bello quello che ha scritto De Mauro, no? In cui mi diceva, no? Che anche attraverso le lingue diverse, le conoscenza, tu io no, parlo con questo accento, però lo faccio anche da un lato perché mi identifico con questo accento, perché le mie affettività, la mia esperienza, la mia cultura è basata su questa mia, no? Conosce l'inglese, essere americano, lei essere filippina, lui essere palestinese, per cui non possiamo mai non avere una società multiculturale. Chi vuole tenere la mia cultura, ascoltando, differenziando, dibattendo, no? Nei valori, tutto il resto, però io voglio tenere questo e non posso negarlo. Perché è bello anche questo libro che hai le due lingue, no, però quello che tu stai dicendo è un'altra cosa che mi posso permettere, una società istruita, una società che tu vai sugli autobus, spendi 105, non so, conoscete la cartolina?
Allora,
parti da Termini e arrivi a Pinocchio qui fuori. Io l'ho fatto spesso, cioè non sei ammalato in una clinica lì, non ho la macchina, prendi in mente. Vedi vivendo veramente della periferia, dal futuro dei nostri ragazzi. La nostra società che si sta scretonando, non possiamo dare la colpa alle diverse culture, è la nostra società che si sta scretonando in cui si trovano quest'altra cultura, quest'altra immigrati, c'è proprio, no.
Cioè è sbagliato,
sbagliando,
però non conosce neanche il problema, cioè non
no,
è vero,
lo sto riconoscendo,
non è vero.
Perché?
Perché il problema.
Una volta tutti
io,
qui da 35 anni, lui c'è questo
problema. Parlo di questi giorni, la relazione sulla legge sull'aborto, l'applicazione della legge sull'aborto, viene fuori che oggi la legge sull'aborto è applicata, quindi ne usufruiscono in maniera, diciamo, minima le donne italiane e quasi esclusivamente le donne italiane. Questo è, diciamo, indice di una qualcosa, cioè per me è una sconfitta il fatto che
le donne italiane fanno l'aborto,
è una sconfitta il fatto che le donne italiane che non siamo riusciti comunque penso proprio di sì vuol dire che non siamo riusciti a comunicare come società, come amministrazione, come,
sì, perché
come vuoi, è un indice di differenza. Vuol dire che il fatto che nelle scuole del nord le mamme non portano i ragazzini a scuola se in classe c'è un tot numero di stranieri, perché i miei figli rimangono indietro, sì, io penso che sia sconfitta. Il fatto che a Padova hanno costruito un muro perché gli stranieri è stato anche un amministratore di sinistra, per me è una cosa pazzesca.
Certo, ma siamo d'accordo su questo, no? Ecco.
Allora, c'era lui voleva dire una cosa, poi magari continuiamo
commentando. Sì, è venuto, forse dovremmo evitare di uscire un po' dal discorso ideologico. Cioè, io credo che oggi in questo paese c'è una stratificazione, cioè sociale, per cui al fondo ci sono gli immigrati, ma sopra c'è un'altra fetta della società, forte, grande, che non ha più rappresentanza politica, non ha più tutela dei propri diritti. Se tu parlavi dell'autobus, io prendo il treno tutte le mattine, e ti assicuro che la presenza, poi, siccome poi sono gli immigrati che prendono il treno, ma allora c'è una sommatoria di persone che usufruisce di servizi di spazi scelti, e questo inevitabilmente crea tensione. Ma la crea tensione perché ci sono degli italiani che sono ai limiti della sopravvivenza, e poi c'hanno quello sotto che possono prenderlo in una ciaschiata e si consolano un po'. Il problema è che oggi manca però, manca la capacità di riformulare un'ipotesi che negli anni 70, no, di un mondo diverso che rendeva viva questa società, rendeva viva gli immigrati, c'era integrazione. Oggi noi non sapremmo, da un punto di vista critico, come ricostruirla una società. Né dal punto di vista dei servizi, dei bisogni, delle esigenze, di quelli
questo qui non è vero.
Le amministrazioni in questo paese funzionano per determinati interessi sociali, ci sono alcune classi che sono abbondantemente rappresentate, in cui le istituzioni funzionano per quelle, che funzionano bene, sono i pezzi più deboli della società che non hanno rappresentanza politica, forza di pressione, e non hanno la forza di spostare gli equilibri del funzionamento delle amministrazioni. Cioè, i soldi della finanziaria sono andati a finire da certi settori, non si è colpita la rendita perché sono certi settori, ma che non sono semplicemente un numero ristretto, ma sono una quota più consistente di questo paese. Poi ci sono i lavoratori dipendenti, i pensionari, bla bla, che pagano i prezzi della mancanza di tutto, di servizi, di case, di cose. E su questi che grava il peso poi dell'immigrazione. Non è un fatto semplicemente culturale. Ci trova dal punto di vista fisico, e non c'è neanche più un soggetto politico, una dinamica sociale di critica e di contestazione che sa riconnettere questi problemi in una prospettiva di cambiamento, di soluzione. Questo è il dramma, è il dramma per noi, perché anche il dramma per loro. Oggi loro non saprebbero, non hanno la stessa dinamica e la stessa vitalità nel settore degli immigrati, perché c'è la crisi, perché c'è questa difficoltà a trovare delle indicazioni, e quindi è difficile oggi costruire un'ipotesi credibile di fuoriuscita. Quindi, tra l'altro, credo che l'afflusso di immigrati dall'est europeo abbia inciso enormemente sul fenomeno dell'immigrazione. Per questa gente che viene dalla delusione, dalla critica anticomunismo, antisinistra, vengono qua per il luccichio delle cose, sono quelli che in qualche modo accettano delle condizioni, salvo tra qualche anno di far saltare la botte anche loro. Però ecco, io credo che oggi, secondo me, non sarà facile spostare questa dimensione, perché questa è una società dormiente, nella quale finiremo tutti per essere integrati, ma integrati alla cultura della televisione, del consumo e di quei modelli lì, e noi non sappiamo
integrati se va bene, integrati se va bene,
se tu guardi, io li sento sul treno, guardano il canale 5, prendete 4, cioè guardano esattamente le televisioni che danno del capitalismo l'immagine più bella e più appariscente, certo. E non c'è nessuna capacità critica di costruire questo elemento. Quindi io credo che per il momento, ecco, forse avremo una difficoltà anche a rimettere in moto questi meccanismi. Quindi io credo che forse uno degli obiettivi più credibili sui quali potremmo inchiodare anche questa sinistra di dormiente, forse è quello che si faccia fuoriuscire il problema dell'immigrazione da un problema di ordine pubblico e quindi togliere le responsabilità al Ministero degli Interni e spostarlo sui ministeri di natura sociale. Mi sembra questo che sarebbe già un risultato enorme, perché ci permetterebbe di uscire da quella dimensione appunto della paura, del ghetto, della dimensione là, e sposterebbe sul piano dei ministeri sociali, e quindi si potrebbe affrontare questa dimensione là. Perché io credo che nel quotidiano con l'amico questa integrazione c'è, perché poi quello non ha più un nome, non ha più un'etnia, un'identità, però se quello che ha amico il filippino rumeno, tu ti parli dei rumeni o dei filippini, sono una categoria già parte, e su quello tu non sei in grado di incidere. Quindi se riuscissimo a togliere tutta la responsabilità del Ministero degli Interni e spostarlo dei ministeri sociali, io credo che oggi otterremo già un risultato al di là delle previsioni e delle forze che possiamo mettere in campo, perché questo è il dato.
Posso dire una cosa breve? Io secondo me la società americana, come ha affrontato, c'è una storia quindi lunghissima, diversa. Si può parlare, no, da quello che so io, c'è un migliore inserimento, un'integrazione molto più forte di quella che c'è in Europa, in modo particolare in Italia. Secondo me sono dei passaggi. Purtroppo in questo paese, sin dall'inizio, i padri delle prime leggi o coloro che hanno lavorato in questo campo, secondo me hanno saltato certi passaggi, perché secondo me la prima cosa è informare, i mezzi di informazione. Una volta c'era un programma, quello della Maria Lourdes, perché secondo me bisogna fare abituare il pubblico italiano alla faccia nera, alla faccia diversa, al colore diverso, al linguaggio diverso. Secondo, la scuola come potrebbe essere cominciata a recuperare un po'. Il terzo, secondo me, è il mondo dell'immigrazione. Io ho sempre detto, ci hanno massacrato, la consulta nazionale sull'immigrazione della legge 943 non ha funzionato mai. La consulta regionale, ci sono 6 immigrati su 51-53, e poi non ho mai, ma cosa vuol dire consulta normalmente? Che tu mi devi consultare in modo particolare su un problema che mi tocca, perché è una persona. Hanno sempre fatto le cose senza, non hanno mai consultato nessuno. Quindi c'è questa politica del fare le cose, ma alla fine non vale, ignorare. Perché un altro passaggio, come dicevo, bisogna responsabilizzare lo straniero quando viene da fuori. Non viene da te, questura, comune, circoscrizione. Viene da me, da lei. Da lei. A noi non ci hanno mai fatto passare un progetto. Perché c'era nell'amministrazione qualcuno diceva, mica siamo matti a mettere i soldi degli italiani in mano degli immigrati, capito? Questa era la mentalità. Per questo ad esempio noi, io mi ricordo da 100 anni, sin dall'inizio abbiamo sempre parlato, se tu vai a Parigi, trovi Maison del Libano, Maison del Maroc, Maison dell'Italia, Maison palazzi, sedi, capito? Qua abbiamo sempre chiesto al Comune di Roma un posto dove possiamo incontrarci, perché io mi ricordo nell'86, quando gestivamo la prima sanatoria, vanno lì, alla stazione Termini, pieno di filippini, somali, eritrei, pegrini, etiopi. Allora mi ricordo questa frase, ma dove siamo? Un vecchietto poverino di 80 anni con la sua figlia. Ma dove siamo? In Africa? Ha ragione quando dice questo, però mica colpa di questa gente perché non ha nessun posto dove andare a incontrarsi, vedersi, parlare. Allora noi abbiamo sempre chiesto, ma è possibile il Comune di Roma, la capitale dell'Italia, la capitale del cristianesimo, non c'è un punto di ritrovo, di incontro per gli immigrati? Ma noi abbiamo sempre, non abbiamo mai rivendicato il diritto di gestirlo da soli, non vogliamo ghettizzarci, ma lo facciamo insieme, insieme. Innanzitutto anche, perché tanti dicono, ah, questi sono, quando è del marocchino vuol dire terroristi, adesso in modo particolare islamici, terroristi, no, spacciatori, quando c'è un centro culturale, un punto di incontro, innanzitutto anche, è giusto che ci vediamo lì, organizziamo anche delle iniziative per farci conoscere fra di noi, anche conoscerci, capito? Ma anche responsabilità a livello della sicurezza, perché come ti ho detto lo straniero viene da me, da lei, quindi se è un delinquente lo possiamo individuare, anche denunciare. Io mi ricordo di aver fatto un'intervista su Repubblica, la seconda pagina, dove diceva, ah, gli immigrati vogliono collaborare con la polizia. Tutto era un concetto così grande, l'hanno voleva fare le spie, guarda le informazioni, capito? Però ti assicuro che, perché non è giusto, noi l'abbiamo sempre detto, non vogliamo che per colpa di un delinquente immigrato straniero che tutti gli immigrati vengano colpiti. Purtroppo in questo paese ci sono delle forze che vogliono criminalizzare lo straniero e portarlo come solo un soggetto che porta solo problemi, delinquenza, cioè, droga, tutto il resto. Sì.
Ora io non so se ci sono altre.
Scusa un'altra cosa, scusami, mi è venuto in mente un punto molto importante. Io nell'88 da presidente del Comune fece una proposta, il 10%. Capito? Non voglio dirti quanto sono stato attaccato e accusato di razzismo a me, il presidente della FOSSI, la Federazione delle Comunità Straniere, da parte della CGIL CISL. Dicevo, praticamente la quota degli immigrati in un posto non, secondo me non deve superare il 10%. Facciamo perché non superi il 10%. Perché se io mi ricordo, perché ti dicevo, secondo me spesso anche l'amministrazione dello Stato ha sviluppato, ha incoraggiato il razzismo senza per fini elettorali, voti, capito? Azzaro, quando ha votato la Pappanella, mi ricordo, io non ti dico la rabbia, l'abbiamo attaccata in maniera, è un paese vicino a Tivoli, di 400 persone, hanno mandato 80 persone, a Tarquinia il mese di giugno, luglio, hanno mandato 200 immigrati, no. Pretendi che la gente lì non si mette, tanti problemi hanno, senza niente, l'arrivo di questa gente che non ha lavoro, non ha da mangiare, e pretende che la gente non comincia a dire, a manifestare, a bloccare come hanno fatto a Tarquinia, proprio, sai, aspettano, quelle poverie aspettavano la stagione estiva, da un anno, e tu a luglio come mandi 200 immigrati, hanno bloccato il traffico, l'Aurelia, manifestazioni contro gli immigrati, contro, capito? Chi ha fatto questo razzismo, ha fatto crescere questo comportamento stupido e irresponsabile? E in più hanno, non voglio dirti, ma tu non puoi immaginare quanti miliardi sono stati spesi in nome dell'immigrato e dell'immigrazione. E come ti ho detto, tu vedi, non abbiamo nemmeno un centro del... Quello è il 10%, la CISL non l'ha capito, perché come dicevo, avevamo in seguito alla Pattarella fatto quella proposta, che in un palazzo, ad esempio, di 10 non so, appartamenti, se tu metti solo 3 immigrati, ah, ma non siamo in Africa, perché vedono solo questi 3. Invece se era 1 o 2, secondo me non lascia, se metti 7 o 8 diventa...
No, no, ma sono tutti problemi. No. Diciamo che forse io volevo solo aggiungere una piccola cosa, quando Monica diceva noi però andiamo a scrivere i nostri figli poi nelle scuole, è tutto vero, però io sono anche d'accordo con Regina Di Liego quando prima diceva i problemi degli italiani possono essere messi in comune con i problemi degli stranieri, perché se tu, ecco, hai un disagio e magari, come dice lui, incolpi quello che sta subito dopo di te, però tu il disagio ce l'hai. Allora, l'amministrazione pubblica deve fare in modo che tu, come in paesi dell'Europa del Nord, accogli tranquillamente le persone, perché intanto i tuoi bisogni sono garantiti. E quindi pensi che puoi occuparti anche di altri che ti arricchiscono, ma nel momento in cui tu vivi nella precarietà più totale, è chiaro che poi queste fasce di popolazione reagiscono in modo... che sconfina il razzismo, cioè questo è un problema, però noi dobbiamo tenere presente, no, perché sennò...
La parte del discorso dovrebbe essere questo, cioè pensare anche a un welfare diverso,
sì,
e vuol dire investire, diciamo, investire nel sociale vuol dire esattamente questo,
cioè voglio dire, la scuola deve funzionare e deve funzionare anche se ci sono gli immigrati, non è che la classe degli immigrati deve essere penalizzata, se no è chiaro che tu pensi perché mio figlio il giorno dopo non deve sapere l'italiano bene come quello che sta all'altra scuola. La scuola deve funzionare bene, capito? Quindi non è che, diciamo, bisogna invocare lo spirito di sacrificio, bisogna far sì che ci siano diritti per tutti. Solo che questo apre ovviamente dei problemi,
forse ancora qualche cosa drammatica.
Sì,
perché vabbè, sta, no, dimostrando che c'è questi casi, però ecco, penso che con questa nostra volontà, diciamo, di arrivare a far capire tutto questo insieme con voi possiamo riuscire. Io spero sempre con quella. Poi ecco, spero che anche educando tutte queste, come lavoro interessante dei funzionari dell'agenzia pubblica, penso che anche loro di essere consente di questo rapporto, perché è un problema anche
sì,
come
la pubblica amministrazione non ha rapporti con gli italiani, capito? Cioè
non parli
con la pubblica amministrazione, sì, per questo è comune,
sì,
si può,
certo.
Capisci?
No, infatti anch'io come mediatore culturale ho lavorato molto sull'amministrazione, no? Perché lo sappiamo che anche amministrazione non c'è questa disponibilità con utenti, abbiamo avuto doppia disagio noi immigrati, no? Sappiamo questa realtà, però sto dicendo come facciamo a stare zitta, no? Penso che dobbiamo far uscire tutti questi problemi, ma adesso siamo in punto proprio problematiche, perché anche questa è una dimostrazione che noi immigrati sulla cosa organizzativa del funzionario no? Non riesce a gestire il rinnovo di un permesso. Questo è allucinante, ma stiamo vivendo 5 anni, non un anno, da 5 anni che stiamo vivendo a questo disagio. E questa è una questione di gestione pubblico, perché mancanza di personale, mancanza di fondi, e noi siamo in mezzo a e anche di volontà, perché anche nel settore pubblico può organizzare bene dove lavorano loro e possono risolvere, ma la realtà in Italia, chi lavora nel posto pubblico lo conosco bene come lavorano, non c'è questa volontà.
Cioè, stiamo cambiando.